E benvenuti all'Astronauticast numero 6, il podcast di forumastronautico.it. Io sono Michael Sacchi, alias Capitan Archer.
E io sono Marco Zambianchi, H. Marco Zambi.
Anche in questo numero vi porteremo news e approfondimenti sul mondo astronautico e astronomico.
Sì, Michael, non solo notizie, ma anche una rilettura in chiave ironica dei fatti e delle tendenze del panorama aerospaziale italiano e internazionale. E adesso, Michael, passiamo al sommario di questo numero.
Beh, dunque, innanzitutto siamo diventati famosi, scherzando, ma abbiamo avuto una citazione, dai.
Sì, volevo ringraziare tantissimo l'autrice di Historycast, Enrica, che ci ha citato nell'ultimo numero del suo podcast, una fantastica trasmissione tutta dedicata alla storia, anche molto originale come contenuti, e in particolare nel numero dedicato agli Etruschi ha parlato di noi in maniera davvero emozionante, e quindi la voglio ringraziare dal vivo e invitare tutti i nostri ascoltatori, se già non lo conoscono, a collegarsi a www.historycast.org e scaricarsi una puntata di questo podcast, dargli una saggiata. Davvero è veramente fatto benissimo.
No, è bello che ci sia stato un riconoscimento al nostro trattato sul programma spaziale etrusco, che era molto molto
è vero. A proposito, visto che parliamo ad appassionati di astronautica, sappiate che Enrica ha dedicato un'intera puntata del suo podcast a parlare dello sbarco lunare e dei risvolti di tipo sociale e storico di questo evento, quindi anche in modo abbastanza originale rispetto alle solite trasmissioni trite e ritrite. Un altro invito ancora a scaricare, www.historycast.org. Bene, adesso diamo un accenno anche a un evento che è stato importantissimo. È corso in ottobre il 50° anniversario del lancio dello Sputnik 1 e attraverso il forum siamo venuti a conoscenza di una serie di iniziative sul nostro territorio che hanno arricchito la celebrazione di questo evento. In particolare Paolo D'Angelo ci ha segnalato da Roma l'organizzazione di una mostra stupenda che vedeva un modello in scala 1:1 del piccolo satellite sovietico prima portato a spasso per la città. Ci sono alcune belle foto di Paolo con lo Sputnik davanti al Colosseo, e poi una bella sessione di mostre in un locale dove erano presenti, oltre a una serie di modelli e di oggettistica, anche Umberto Guidoni, che sarà anche nostro ospite alla convention il 17 novembre. Però poi, per non parlare sempre io delle cose che ci riguardano, direi che l'altra iniziativa la lascio presentare a te.
Sì, la conferenza al planetario di Lecco, a cui colpevolmente non mi sono presentato. No,
sei sempre malato, porca miseria.
Avevo un'influenza un po' pesante, no, non pesantissima, ma tanto da non partecipare. E la cosa mi è veramente dispiaciuta, perché è stato un gran successo, quanto ho letto, quanto ho potuto vedere dalle fotografie, e sono ansioso di ascoltare insieme a voi la conferenza del nostro Archipep, che sarà poi l'oggetto di questa puntata di Astronauticast.
È vero. Su di questo infatti io non mi voglio dilungare ulteriormente, piuttosto vorrei fare un accenno a un altro podcast che consiglio a tutti di ascoltare, quello della Planetary Society. In particolare l'ultimo numero era proprio dedicato, un po' come il nostro, a fare un bilancio delle celebrazioni, dei festeggiamenti dedicati al 50° anniversario dello Sputnik, e in collegamento dalla Russia l'inviato era davvero indispettito dal fatto che non sia stata data una grande rilevanza a questo evento. Ma per comprendere meglio il mio commento, invito tutti gli ascoltatori a collegarsi a www.planetary.org e scaricarsi l'ultimo numero del podcast.
Ma sempre parlando di podcast, soprattutto del nostro podcast, gli ascolti diciamo che stanno andando benino, dico bene Marco? Decisamente bene.
Sì, non ci possiamo lamentare, ricordiamoci che non potremo mai avere magari gli ascolti di un altro podcast che ci ha citato un po' di tempo fa, Rockcast Italia con il Doc, sicuramente non potremo arrivare alle migliaia di ascoltatori che lui ha, però insomma viaggiamo su tre cifre e quindi siamo contenti così, e il nostro miglior stimolo è proprio quello di vedere che voi apprezzate il nostro lavoro, per così dire, ma soprattutto vi invitiamo a commentare quanto noi facciamo e anche quello che non facciamo come voi desiderate, sia sul blog dove scaricate gli episodi, sia sulla casella di posta elettronica astronauticast@gmail.com.
Commentate, commentate, commentate. Esatto. E già che ci siamo, un saluto ai nuovi iscritti, visto che parliamo del forum.
Sì, ce ne sono stati tanti negli ultimi giorni, benvenuti a tutti con un saluto diciamo globale. Direi che possiamo passare al sommario, giusto?
Sì, no, io vorrei soltanto sottolineare un attimo l'impegno di Astronautica sul piano sociale. Noi vi invitiamo a aderire a una sottoscrizione umanitaria, un impegno sociale chiamato Mandate Capitan Archer al Kennedy Space Center. fate un versamento al conto corrente numero 794. Sto scherzando.
Mettila, non sarò... devi venire con noi.
Non sarò della partita, ma sarò con voi con il cuore.
Oh, ti ringrazio, sei davvero dolce. Ho i lacrimoni. Da, passiamo a sto sommario, va.
Beh, innanzitutto le news, una parte un po' sintetica, visto che già ci siamo dilungati nell'introduzione e abbiamo una corposa parte centrale. Dopodiché avremo la conferenza Sputniks, che Giuseppe De Chiara, il nostro archipeppe, ha dato al planetario di Lecco il 5 ottobre. Poi la solita intervista con Alberto Zampieron, Sky News, la sua rubrica sul cielo del mese, e poi il calendario degli eventi astronautici del mese.
Perfetto. Facciamo che comincio io con le news, questa mi piace particolarmente. Il 4 di ottobre di quest'anno, finalmente, dopo quasi un anno trascorso dal momento del lancio, il CIRA, il Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali, ha presentato i risultati della missione USV, dove il primo dei due esemplari costruiti è stato lanciato da un'altezza di circa 20.000 metri. Purtroppo ci sono stati una serie di problemi al sistema del paracadute, per cui l'oggetto, invece di così atterrare in maniera controllata in acqua, si è sfracellato nelle acque antistanti la zona appunto dove è stato effettuato l'esperimento. Ciò nonostante, si sono potuti raccogliere una grossa serie di dati di tipo aerodinamico, e comunque rimane un ulteriore esemplare già costruito e pronto da lanciare, probabilmente sempre nella zona dell'aeroporto di Tortolì, e vedremo nel corso del prossimo anno se potremo avere delle novità. In ogni caso, secondo le dichiarazioni dei responsabili del CIRA, la prima missione è stata un successo perché ha consentito di raggiungere l'80% degli obiettivi prefissati.
Un applauso allora alla nostra piccola astronautica. E dopo questa notizia nostrana passiamo oltreoceano, perché il 4 ottobre sono stati ufficialmente aperti i lavori di sviluppo e progettazione del lander lunare LSAM della NASA. Alla presentazione sono stati illustrati i membri del progetto di sviluppo, con alcuni nomi celebri come John Young, Fred Hayes, Gene Cernan. Sono stati presentati alcuni video e la grafica del futuro lander, e nel video si è intravisto anche il possibile nome di battesimo di questo primo concept, che sarà Artemis, un nome mitologico per LSAM.
Almeno meglio di LSAM, insomma, meno male.
Sì, io mi sento ribloccato, LSAM,
LSAM.
LSAM.
Dovremmo farlo con un bel pronuncione slang, allora sì che suonerebbe figo, non credi?
Of course.
Parliamo invece di Marte questa volta, perché il giorno 10 ottobre ci è stato comunicato che, rivolgendo le spalle al pianeta rosso, la sonda Mars Express dell'ESA, di cui si parla anche troppo poco, ha rivolto i suoi obiettivi verso il satellite Phobos, il satellite di Marte, andando a indagare il cratere naturale di Stickney, il più grande di Phobos, dal quale si è acquisito un ecoradar che sembra indicare una superficie molto compatta e omogenea e che riflette molto bene la frequenza del radar, come evidenziato dai picchi presentati sulle figure e sulle illustrazioni che trovate sul sito ESA. In particolare, il successo di questa osservazione si può ricondurre alla professionalità del team di italiani coordinato dal professor Piccardi di Roma, che hanno saputo configurare in modo ottimale il radar anche per una missione che non era esattamente quella prevista in sede di progettazione. Io penso che sia molto bello dedicare un numero dei prossimi di Astronauticast a intervistare e sentire la voce di questa squadra del professor Piccardi. Mi riprometto di tornarci su con un episodio. Cosa ne pensi, Michael?
Perfettamente d'accordo, anzi invitiamo chiunque possa metterci in contatto con lui o il professor Piccardi stesso. Noi siamo disponibili.
Speriamolo sia anche lui.
Invece, altra notizia, è partita la spedizione 16 per la Stazione Spaziale Internazionale. Mercoledì 10 ottobre alle 15.22 ora italiana, la Soyuz TMA-11 ha avuto il liftoff con a bordo Peggy Whiteson, Yuri Malechenko, accompagnati dall'astronauta malese Sheikh Muzaffar Shukor, spero di averlo detto bene, che trascorrerà 9 giorni sull'ISS grazie a un accordo tra Russia e Malesia. Si diceva che era in merito all'acquisto di alcuni aerei, se non sbaglio, questo accordo. Comunque, sono pettegolezzi. Sarà la prima missione comandata da una donna, Peggy Whiteson, che comunque è già stata sulla stazione spaziale come membro della Spedizione 5. Anche Malechenko, che sarà comandante della missione Soyuz, è un veterano di voli di lunga durata ed è stato già sulla stazione spaziale durante la Spedizione 7, mi pare, con Ed Lu, l'astronauta americano Ed Lu.
Sai come l'hanno soprannominato gli americani? Sai che loro amano fare ste cose? L'hanno soprannominato Yuri The Smile Malenchenko, perché è notoriamente uno che passa tutta la sua giornata a sorridere e a ridere.
Effettivamente, vi invitiamo a guardare le fotografie su internet di questo, che mi dicono essere molto simpatico, cioè mi dicono, ho letto essere molto simpatico come persona, ma ha uno sguardo un po' spento.
Sì, vabbè, d'altra parte, in effetti si è calato perfettamente in quel poster alla Matrix, che con una genialata di PR sono riusciti a realizzare tutti i membri della spedizione 16.
Molto carino, lo trovate sul poster relativo al log della spedizione 16.
Bello, bello, mi è piaciuto un sacco. Beh, allora possiamo tranquillamente passare anche al discorso che più mi sta a cuore, scusami se sembro sottovalutare quanto detto finora. Abbiamo una situazione in corso sul lancio di STS 120, speriamo in quello che potrà rivelarsi un eccesso di zelo. Sono stati segnalati dei possibili problemi ai pannelli di carbonio-carbonio, cioè i bordi grigi delle ali, per intenderci, dello Space Shuttle Discovery, e in particolare questo issue è andato all'esame del controllo missione e del mission management team, che dovrà decidere. Doveva farlo già in realtà all'inizio di questa settimana, ma è stato rimandato tutto quanto, la valutazione completa di questo problema, al 16 di ottobre. Indovinate chi sarà su un volo transoceanico proprio durante la riunione?
TT dunque, allora, per i partecipanti del forum dovrebbero capirci. TT.
Double T.
Double T.
Bene, allora, in attesa di questa valutazione, che speriamo positiva, visto che ormai i biglietti sono presi, siamo tutti caldi per la partenza, direi di lasciare alle spalle la rubrica news e di dare la parola al nostro Archipeppe, che penserà da se stesso a introdurre la sua conferenza. Vi avviso che la durata è piuttosto importante, parliamo di quasi 57 minuti, e nonostante questo la conferenza è molto seguibile anche senza l'appoggio delle slide. In ogni caso, sul forum, o meglio sul blog di Astronautica, troverete sia la versione video della conferenza sia tutte le slide in formato PDF, che potete tranquillamente scaricare per aiutarvi nel caso decidiate di ascoltare senza l'appoggio delle immagini. Ciao Peppe, ben ritrovato. Oggi sono tornato a disturbarti telefonicamente per chiederti di introdurre un pochino questo numero di Astronauticast, che ti vede come protagonista monografico quasi.
Allora, ti ringrazio Marco, innanzitutto non è mai un disturbo, è sempre un piacere, e diciamo vorrei ringraziare innanzitutto tutto lo staff del gruppo Deep Space, del planetario di Lecco, a cominciare dal presidente Bardelli, Loris Lazzati, ovviamente te e tutti gli altri, per la gentilezza e l'invito che mi avete fatto a partecipare. È stata un'esperienza molto bella, con un grandissimo afflusso di pubblico, che è sempre un grande piacere, e soprattutto mi ha dato la possibilità di raccontare abbastanza brevemente una storia, magari da qualcuno conosciuto dei più no, cioè la storia dei primi dei Sputnik e anche dei primi successi americani, che hanno portato poi dal primo satellite artificiale alla nascita della NASA. E quello che vi posso dire è che è stata un'esperienza molto bella, vorrei condividerla con voi, ascoltateci e quindi dateci anche i vostri commenti sulla nostra iniziativa. Grazie.
Grazie a te Giuseppe, adesso non indugio oltre, non ti trattengo e lasciamo anche i nostri ascoltatori alla fruizione della tua performance. Grazie ancora, ciao Peppe.
Ciao Marco, ciao.
Sputnik è stato il primo satellite artificiale della storia. Se tutti voi guardate su Sky le partite che vengono fatte mondiali dall'altra parte del mondo, ricordatevi che grazie a un satellite artificiale. Se quando vi alzate la mattina vedete le previsioni del tempo e sapete se piove o c'è il sole, in questo caso oggi fortunatamente c'è il sole, è grazie a un satellite artificiale. Ci sono molti altri usi dei satelliti artificiali, per cui per esempio le comunicazioni in internet piuttosto che Google Earth, che vanno da una grandissima range di possibili applicazioni. Tutte queste applicazioni, tutti questi satelliti nascono esattamente qui il 4 ottobre 1957, per la precisione alle 23:30 ora italiana, quando la TASS fa un comunicato dicendo che i russi hanno lanciato un satellite. Questa notizia crea uno scalpore incredibile. Stasera noi parleremo non tanto e solo dello Sputnik 1, perché è un oggetto banale. Mi chiedete voi, come? Siamo tutti fino a qua, tutti quanti, stasera alle 9:30 a perdere tempo e mi viene a dire che lo Sputnik 1, il primo satellite della storia, è una banalità. Sì, vabbè, ma questo è una cosa che vedremo, perché in realtà la storia dello Sputnik 1 non è la storia di un satellite, bensì la storia di tre satelliti. Tre satelliti diversi che vedremo, perché quello che è la nostra intenzione stasera non è tanto parlare solo dello Sputnik 1, che come ho detto è un oggetto un po' banalotto, poi lo vedremo bene, quanto parlare di un periodo storico. Quindi fare una cronostoria del perché è nato lo Sputnik da un punto di vista politico, da un punto di vista militare, e quali sono state le conseguenze del lancio di questo satellite. Chiunque abbia una domanda da fare, alzi la mano, il dito. È vero che non ho ancora mangiato, ma mi hanno garantito la pizza, quindi giuro che non me lo mangio il dito, quindi non vi preoccupate, alzate il dito e io cercherò di rispondervi. Una alla volta, qualsiasi momento mi interrompete, alzate il dito e mi fate la domanda. Va bene? Questa piccola regola del gioco. Allora, come ho detto, mi aiuterò con una spada laser di guerre stellari. Devo fare un po' di premesse storiche. Allora, come si fa a parlare di un satellite artificiale senza fare una piccola e spero non troppo noiosa storia dell'astronautica? L'astronautica è quella scienza umana, alcuni dicono anche aliena, ma io non ci credo, che si occupa di lanciare veicoli e uomini nello spazio. L'astronautica è un qualcosa che l'uomo si porta appresso sin dal passato remoto, quando alzava gli occhi alle stelle, vedeva la Luna e si chiedeva se era possibile andare sulla Luna. In tempi più recenti c'è stato Giulio Verne che ha scritto a metà del secolo XIX un romanzo molto bello chiamato La Terra alla Luna, con un altrettanto bel seguito che si chiama Intorno alla Luna, che descriveva in maniera fantasiosa ma scientificamente plausibile il viaggio di tre coraggiosi dalla Terra alla Luna. Questo libro stimola la fantasia di un personaggio molto particolare che è Konstantin Edvardovich Tsiolkovsky, che è un maestro russo sordo, quindi un handicappato diremmo noi, o un diversamente abile, il quale si appassiona talmente tanto a questa storia che decide di studiarla in proprio. È talmente bravo ed è talmente capace che alla fine scopre una serie di leggi fondamentali riguardo soprattutto alla propulsione e quindi derivanti dalle scoperte di Newton e di altri, ed è talmente bravo che fonda una scienza. E quindi il buon Konstantin Edvardovich Tsiolkovsky, che è morto negli anni 30 del XX secolo, ha fondato la scienza che si chiama astronautica e tutti noi in qualche modo siamo debitori alla sua figura. Konstantin Tsiolkovsky è morto lasciandosi dietro di sé una scuola che poi vedremo. Gli allievi di quella scuola saranno le persone che metteranno in orbita lo Sputnik. Più o meno il periodo in cui Tsiolkovsky trascorre gli ultimi anni della sua vita in una vecchiaia abbastanza dorata, perché il governo sovietico gli riconosce grandi onori e grandi riconoscimenti pubblici per il lavoro che lui soprattutto ha fatto a cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, si muove un altro personaggio interessante, che è Hermann Julius Hobert. Hobert è un tedesco di etnia romena che è nato a Sibiu. Ha fatto una serie di studi di natura umanistica e di natura fisica. Voleva laurearsi in fisica con una tesi sull'astronautica, non glielo fanno fare, per cui rimane non laureato, e andrà a fare anche lui il maestro. Lui scrive nel 1926 questo libro molto molto importante, che è Die Rakete zum Planetarium, che dal tedesco vuol dire il razzo verso lo spazio interplanetario, in cui descrive scientificamente, anche in maniera graficamente abbastanza dettagliata, come dovrebbe funzionare un razzo. Questo Hermann Hobert, che tra l'altro morirà centenario, per cui avrà nel corso della sua vita occasione di vedere molti dei suoi sogni realizzati, e in primis lo sbarco dell'uomo sulla Luna, collabora con un regista che si chiama Fritz Lang nel 1929, un film di fantascienza che si chiama appunto La donna sulla Luna, il quale film di fantascienza ha pochissimi pregi perché come trama è abbastanza penosa, a essere onesto, ma il merito di far coagulare intorno a lui una scuola, anche in questo caso, che è la scuola dei tedeschi, i quali tedeschi, poi vedremo, avranno un'importanza molto fondamentale per la storia dello sviluppo dell'astronautica. L'ultimo personaggio che vedremo è Robert Hutchins Goddard, anche lui opera nello stesso periodo in cui ci si trova gli ultimi anni di Tsiolkovsky e quando praticamente Robert scrive il suo libro, quindi tra gli anni 20 e 30 del XX secolo. Goddard è uno scienziato, è una persona molto capace, molto brillante, ma un pessimo comunicatore. se non che viene deriso in più di un'occasione dalla stampa nazionale per certe sue dichiarazioni sulla facilità con cui l'uomo poteva un giorno andare sulla Luna. Questo lo porta, dopo aver ottenuto un risultato veramente notevole, perché nel marzo, il 23 marzo del 1926, lancia per la prima volta un razzo a pannelli antiliquidi. Quindi non è più un razzo fatto di polvere vinica come i razzetti che vengono lanciati a Capodanno e che finora erano stati utilizzati. Il suo lavoro rimane talmente segreto che non se lo ricorda più nessuno, e paradossalmente saranno i tedeschi portati in America dopo la Seconda Guerra Mondiale a ricordare agli americani il valore di questa persona che è morta poi durante la Seconda Guerra Mondiale, senza aversi riconosciuto purtroppo un ruolo che invece avrebbe meritato. E difatti, mentre Tsiolkovsky e Obert lasciano in eredità delle scuole e quindi delle persone che continuano il suo lavoro, purtroppo nel caso di Goddard non sarà lui a continuare il lavoro per gli americani, ma sarà un team di scienziati tedeschi. Proprio i tedeschi giocano in questo scenario storico una partita molto molto importante, perché sono i primi al mondo a costruire dei veri missili e utilizzarli sebbene come armi. Le due persone che vedete qui sono in realtà coloro che hanno preso l'eredità di Obert. Robert fonda una società che si chiama RUFR, che sta per Raumschifffahrt, che vuol dire la società per i razzi di volo interplanetario, e diciamo, ha tra i suoi più giovani adepti un ragazzo di 18 anni all'epoca, figlio di un barone tedesco, che è Werner von Braun. Werner von Braun sviluppa e comincia a sviluppare per conto suo tutta una serie di razzi sotto l'egida dell'esercito tedesco, e dal 1937 si trasferisce sull'isola segretissima per le navi di Plenemunde, dove i tedeschi installano la prima base di lancio della storia. Questa persona che sorride insieme a un giovanissimo von Braun, che in questa foto ha non più di 30 anni, è il generale Walter Dornberger, che è il comandante e mentore di von Braun e comandante della base di Plenemunde. I tedeschi dall'ottobre del 1942 lanceranno contro l'Inghilterra almeno un migliaio di razzi V2, che in pratica è questo razzo che viene denominato A4, il primo vero missile della storia. Uno di questi nel 1944, per un guasto tecnico, arriva a 100 km di altezza ed è il primo oggetto costruito dall'uomo che sia mai uscito al di fuori dell'atmosfera terrestre. I tedeschi erano molto ambiziosi, avevano progettato poi un successore dotato di ali, e quindi se la prima A4 V2 aveva 300 km di autonomia, quindi poteva lanciarla da Plenemunde e arrivare giusto a colpire Londra, la versione più perfezionata, che fu chiamata 4B, aveva le ali e aveva 600 km di autonomia. Addirittura i tedeschi progettavano un razzo a due stadi, la 9A10, che non è stato costruito per nostra fortuna, che aveva la gittata di 5.500 km, e quindi sarebbe stato in grado di scaraventare con la Germania una potente bomba atomica tedesca, che era all'epoca in fase di studio, montata in ogiva direttamente verso gli Stati Uniti. I tedeschi l'avrebbero costruito, e l'avrebbero costruito sicuramente, nel 1947. Quindi, a un anno e mezzo dalla costruzione di questo ordigno, i tedeschi hanno perso la guerra, per fortuna di tutti quanti noi. Voi mi chiederete a questo punto, ma che c'entrano i tedeschi con il primo satellite artificiale? C'entrano, lo vediamo dopo. I tedeschi si trasferiscono negli Stati Uniti, segretamente, alla fine, per tedeschi intendo gli scienziati tedeschi, ed erano più di 1000 che hanno lavorato alla costruzione del razzo A4V2, si trasferiscono, vengono trasferiti perché accettano un compromesso con le autorità americane, in maniera segreta negli Stati Uniti, alla fine del 1945, con una operazione che viene chiamata in codice Paperclip, con queste cose molto americane, per cui danno questi nomi altisonanti a delle cose molto semplici, tipo prendo gli scienziati riporto di nascosto in America, e cominciano a sviluppare razzi per gli americani. Nel frattempo però succede un evento politico piuttosto importante: scoppia la guerra fredda, ovvero i russi e gli americani alla fine della seconda guerra mondiale erano alleati, come finisce la seconda guerra mondiale scoprono di non essere più tanto alleati, e quindi cominciano a pensare quali modi migliori per distruggere l'avversario. Se non ci fosse stata la bomba atomica, probabilmente avrebbero trovato almeno 4-5 modi diversi in cui riuscire a distruggersi sul serio. Per quanto possa essere strano, la bomba atomica rappresenta una sorta di bilancia tra le due superpotenze. Quindi, all'inizio degli anni 50 fino praticamente alla fine degli anni 80, comincia un serrato confronto basato tra le due superpotenze, che prende il nome di equilibrio del terrore, in cui l'una sapeva che l'altra poteva distruggerlo grazie alle proprie testate nucleari, in un primo momento lanciate dai bombardieri e poi dai missili. Il problema è che il presidente Dwight Eisenhower non crede molto ai missili. Lui è uno all'antica, uscito da West Point alla fine dell'Ottocento, è un tradizionalista, insomma, lui di missili non vuole sentirne parlare. E anche ha ragione, perché in fin dei conti gli Stati Uniti escono dalla Seconda Guerra Mondiale come la prima grande potenza tecnologica di questo pianeta e dispongono di un'aviazione avanzatissima per quell'epoca, equipaggiata con bombardieri che erano in grado di, partendo dagli Stati Uniti, di colpire l'Unione Sovietica e tornare indietro. Stalin, che invece ha ereditato una nazione in frantumi dalla fine della Seconda Guerra Mondiale perché era stata occupata dai tedeschi, non è che ha tutte queste risorse, tant'è che è costretto anche a copiare i bombardieri dagli americani. Allora punta tutto sui missili e punta su quel gruppo di scienziati che erano stati allievi di Tsiolkovsky. Più che puntare, li deve recuperare dai gulag dove lui li aveva sbattuti prima della Seconda Guerra Mondiale, durante il periodo delle purghe. E sì, si è reso conto di aver fatto una cazzata. Cioè, diciamo sinceramente, ha preso i suoi migliori scienziati e li ha messi in un gulag perché pensava che lo tradissero. Se no, che è dovuto andare alla fine della Seconda Guerra Mondiale a recuperarsi gli scienziati nel gulag e rimetterli lì dove erano quelli che erano sopravvissuti, non tutti, perché gli servivano per costruire i missili, e i missili gli servivano perché non avevano i bombardieri per bombardare l'America. Quindi l'equilibrio del terrore si crea da un lato con una potente aviazione e dall'altro con una potente arma missilistica. Eisenhower, fino a tutto l'ultimo mandato, quindi fino al 1960, dal 56 al 60, ancora non crede ai missili. Tant'è che von Braun e il suo gruppo di scienziati che venivano dalla Germania già nel 1947 avrebbero avuto la possibilità tecnica di costruire un missile che poteva colpire direttamente l'Unione Sovietica, ma così non è stato. Eisenhower si è fatto forzare la mano dalla marina e dall'aviazione, e von Braun fu dato all'esercito, che era delle tre armi, l'armi la quella più povera dal punto di vista tecnologico, un po' la Cenerentola di memoria. Questo evento avrà una serie di ricadute significative sulla storia che vi sto raccontando. Però la storia che vi sto raccontando non nasce solo da un confronto militare, perché abbiamo visto la bomba atomica impedisce ai russi e agli americani di scannarsi vicendevolmente nella maniera che più gli faceva piacere. Quindi sono costretti a cercare il confronto su altri piani, piano sportivo, piano di pubblicità, un piano di immagine, un piano scientifico. A questo punto, per la nostra storia, compaiono tre personaggi, sono tre scienziati. Uno si chiama James Van Allen, l'altro Lloyd Berkner e il terzo Ernest Westin. I tre si ritrovano nel salotto del dottor Van Allen nel 1950 e hanno una brillante idea. Dice, ma perché non organizziamo, per esempio per il 1957-58, anno in cui era prevista la massima attività del Sole, un anno geofisico internazionale in cui si faranno una serie di simposi, una serie di convegni e una serie di studi sul campo per poter studiare meglio il nostro Sole e quindi la nostra Terra. Nell'arco di questa idea, di cui vedete il logo che fu fatto, l'anno geofisico internazionale 1957-58, i tre ebbero, vedendo il lavoro fatto da degli inglesi con la British Interplanetary Society, l'idea di lanciare un piccolo satellite che servisse come aiuto scientifico. Non sapevano che quest'idea avrebbe avuto dei risvolti politici così forti, ma non era possibile prevederlo ancora nel 1950. A questo punto è necessario fare un piccolo break per vedere che cosa i russi e che cosa gli americani stanno facendo nel campo missilistico. I russi nel campo missilistico a metà degli anni 50 avevano in avanzato stato di progettazione questo, che è l'R7, missile che è tuttora in servizio. O meglio, un derivato di questo missile tuttora in servizio. Quando vedete il lancio di una capsula Soyuz dei russi verso la Stazione Spaziale Internazionale, i primi due stati del razzo Soyuz sono esattamente quelli che vedete qua. È un razzo in grado di portare una grande bomba atomica, perché i russi, non avendo lo stesso livello tecnologico degli americani, non hanno lo stesso livello di miniaturizzazione, e quindi le bombe atomiche che i russi costruiscono a partire dal 1949 sono più grandi, più pesanti e più ingombranti di quelle che gli americani fanno. Questo li obbliga ad avere, ovviamente, un missile molto più grande, molto più potente, molto più performante, per poter scaraventare queste ordigni dall'altro lato del mondo addosso agli americani. E quindi il gruppo di Korolev, che vedremo essere uno dei discepoli di Tsiolkovsky, realizza questo grosso missile che vola per la prima volta il 15 maggio del 1957, che ha delle capacità abbastanza potenti, e diciamo gli americani come risposta sviluppano nello stesso periodo il loro primo missile balistico intercontinentale, che è l'Atlas, che è naturalmente un missile meno potente. È meno potente perché le bombe atomiche americane sono più piccole, più leggere, meno ingombranti. Di conseguenza gli americani realizzano in economia un razzo molto più piccolo. È da notare che un discendente del razzo Atlas è ancora in servizio oggi, quindi come vedete missili nati per scopi militari in realtà vengono utilizzati poi per usi civili, in particolare questi due. Ora, il 27 maggio del 1954 è una data particolarmente importante, perché questi due signori, che a voi non diranno niente, Sergei Pavlovich Karavyov e il generale Mikhail Tikhonov, scrivono una lettera, un documento, il cosiddetto rapporto N2-4, in cui chiedono al Politburo, e quindi al Soviet Supremo, il permesso di utilizzare l'R7, cioè quel grosso missile bianco che abbiamo visto prima, come piattaforma per poter lanciare un satellite in orbita. E un satellite molto pesante, del peso di circa 3 tonnellate, 3.000 kg. E in quel caso il Politburo gli dà una risposta positiva. Questa persona che vedete, dall'aria un po' malinconica, in realtà è un po' anche simile a Robert De Niro per certi versi, alcuni dicono, è un uomo di un'importanza straordinaria. È il progettista capo di tutti i veicoli spaziali, di tutti i razzi, di tutte le sonde russi. Si chiama Sergei Karavyov, il suo nome all'epoca non era divulgato, il suo nome e il suo ruolo sono stati resi noti solo dopo la sua morte, che è avvenuta nel gennaio del 1966. Per un tumore. Karavyov era talmente importante, i russi avevano talmente paura che gli americani potessero rapirlo, attentare alla sua vita, da addirittura nasconderne il nome. Lui non è un discepolo di quel Tsiolkovsky, quello scienziato che abbiamo visto prima, che è poi il fondatore della scienza astronautica, ed è una persona estremamente brillante. Sì, da giovane costruisce degli aerei a razzo, costruisce dei primi razzi con il gruppo dei russi denominato GIRD, e poi un brutto giorno del 1938 viene preso dalla polizia segreta russa e portato alla Lubianca, dove gli verrà contestato il reato di alto tradimento, assolutamente non è vero, e verrà spedito per 3 anni della sua vita nelle miniere d'oro di Kolyma in Siberia, uno dei posti più brutti di tutto il pianeta. Sopravviverà a stento a questa tremenda esperienza e verrà poi riabilitato quando i russi scoprono che i tedeschi cominciano a lanciare dei missili, e Stalin si ricorda, forse lui aveva messo degli scienziati che facevano dei missili vagamente, come dire, che lui pensava che fossero vagamente sediziosi o vagamente rivoltosi, e li ha messi in un campo di concentramento. Quindi li tira fuori, li riabilita e gli dà soldi, potere, responsabilità, e grazie a questi riconoscimenti, e soprattutto grazie al fatto che Stalin poi muore nel 55 e sparisce dalla scena, e Khrushchev, il nuovo capo del Politburo 1, che è molto più determinato sulla strada dei missili, che Karavyov si trova nella posizione di poter chiedere e ottenere, insieme a Tikhonov, la possibilità di avere un satellite in orbita russo utilizzando il super razzo che loro stanno progettando e costruendo. Quindi il 30 agosto del 1955 il Politburo dà un parere positivo ufficiale e inizia il programma di costruzione di un satellite dei russi, un satellite scientifico. Quindi vediamo che i russi avrebbero potuto costruire un satellite militare, un'arma, un ordigno, ma non lo fanno. La guerra fredda, la paura di scatenare una ritorsione atomica nell'altro, era talmente forte che i russi sicuramente come primo carico spaziale volevano un satellite civile, un satellite scientifico che facesse delle ricerche in orbita. Insomma, una specie di laboratorio che veniva lanciato nello spazio. E quindi il 30 agosto del 55 è la data della nascita del progetto Object D. L'Object D è il vero satellite artificiale dei russi, non lo Sputnik 1. L'Object D, di cui vediamo due disegni tecnici originali, infatti sono in russo, è un oggetto di forma vagamente conica che ospita al suo interno una serie di batterie e tutta una serie di strumenti, soprattutto volti nel campo della fisica, e irto di antenne che servono per trasmettere questi dati a terra. Però, noi abbiamo detto che nel 1950 Van Allen e Destin e l'altra persona hanno deciso di avere l'anno geofisico internazionale. Allora i russi magari pensano che sarebbe stata una cosa bella poter lanciare questo satellite nell'ambito di questo anno geofisico internazionale, possibilmente entro il 1957. Kalanov si fa due conti in mano e scopre che non ce la fanno a costruire un satellite così grosso, così complesso, entro il 1957. Quindi va dal Politburo e gli dice: facciamo una cosa, come primo satellite facciamo una cosa molto più semplice, non un laboratorio di fisica, ma un piccolo satellite di forma sferica, il cui unico scopo è quello di andare in orbita, dimostrare che si può andare in orbita e trasmettere un segnale. Basta. Politburo naturalmente gli dà un parere positivo. E quindi il 15 gennaio del 1957 Kalanov lancia il programma PS, il PS1, che qui vedete schizzato, è quello che diventerà lo Sputnik. Quindi il primo satellite della storia, null'altro è che un rimpiazzo di un oggetto molto più complesso che doveva andare in orbita. La cosa carina e interessante è che del PS1, cioè di questo satellite, non verranno mai fatti disegni esecutivi, cioè verrà realizzato praticamente letteralmente solo sugli schizzi di Kalanov. Lui è dappertutto, vede tutto, supervisiona tutto, lo fanno praticamente artigianalmente. E questo è il satellite che diventerà lo Sputnik 1, e questo è il primo satellite della storia, è quello di cui parliamo stasera. Quindi, vediamo un po' più in dettaglio. Il PS1, cioè quello che tutti conoscono come Sputnik 1, è una sfera di 58 cm di diametro, del peso di 83,6 kg, ha quattro antenne che sono lunghe da 2,9 a 2,4 metri, che servono solo ed esclusivamente per trasmettere un segnale radio su una frequenza che oscilla tra i 20 MHz e i 40 MHz, che fa solo bit bip, come l'amico di Will Coyote. Questa sfera non deve fare nient'altro che dimostrare la possibilità del razzo R7, che è stato ribattezzato in questo caso 8K71PS1, sigla complicata perché i russi non danno nomi ai razzi, anche se diciamo in maniera non proprio ufficiale questo razzo è chiamato Zeniorka. E quindi, come vedete, è un oggetto molto semplice, molto banale. In realtà la storia molto spesso è fatta da cose semplici e cose banali. E questo è proprio il caso dello Sputnik 1, una piccola sfera lucidata di alluminio, grande, più o meno così, stiamo parlando poco più grande di un pallone, il cui unico scopo è andare in orbita, dimostrare che si può fare e trasmettere un segnale radio. Il 4 ottobre del 1957, come ho detto all'inizio della mia presentazione, avviene una cosa straordinaria. Dal cosmodromo di Tyuratam, noto anche col nome di Baikonur, che si trova al centro della steppa del Kazakistan, alle ore 23:30 ora 20:28 ora italiana, tutto l'ora che vedete è ora italiana, in realtà tutti gli orari erano computati sull'ora di Mosca, che è 3 ore dopo, si accendono i motori del razzo R7 Zeniorka e dopo 5 secondi si aprono le ganasce di supporto e il razzo è libero di andare verso lo spazio. In questo momento nella blockhouse, nel bunker che stava vicino alla rampa dove c'erano Kalanov e tutti i tecnici, partono gli orologi. È un momento molto importante perché questo razzo non è stato mai collocato per lanciare in orbita un oggetto. Fino adesso era servito solo per lanciare delle bombe da un punto all'altro della Terra. Nessuno sa veramente se entrerà in orbita. E per farlo i russi hanno dovuto usare un computer. In quel momento in Russia, in tutta la Russia, c'era un solo computer. Un mostro che occupava tre piani del Dipartimento di Matematica di Mosca. Di giorno lo usavano i militari per fare i calcoli della traiettoria di lancio dei missili balistici contro gli Stati Uniti e di notte lo usava il gruppo di Kalanov per fare i calcoli di lancio del satellite. Pensate, un computer in tutta la Russia e lo dividevano pure a metà. Vediamo la traiettoria di lancio dello Sputnik 1. A T00, che come abbiamo visto è stata alle 20:38 ora italiana, il razzo accende i motori e parte, lascia la rampa di lancio. Un minuto e 58 secondi più tardi, i quattro razzi laterali a propellente liquido, ossigeno liquido come comburente e cherosene come combustibile, si spengono e si staccano come i petali di un fiore. E quello che rimane acceso è lo stadio centrale, che anch'esso funziona a ossigeno liquido e cherosene, il quale stadio centrale prosegue la sua traiettoria di volo e dopo esattamente 5 minuti si spegne. Dopo 5 minuti e 40 secondi dal lancio, delle molle si aprono e fanno scattare in avanti lo Sputnik 1. Per lanciare il primo satellite artificiale dell'umanità sono occorsi 5 minuti e 40 secondi. Tutto sommato, il tempo che una persona mediamente impiega per prendersi una tazzina di caffè al bar, sempre che al bar non ci sia folla. Questo è un fotogramma che vedete, una ricostruzione di un filmato russo, e vedete il momento in cui si apre l'ogiva del razzo e lo Sputnik 1 finalmente è libero di proseguire la sua traiettoria. È un momento storico, la prima volta che l'uomo lancia un satellite nello spazio, la prima volta che dimostra che è possibile farlo, perché fino a quel momento nemmeno i russi erano veramente molto convinti di una cosa del genere, poi in realtà si faceva. Qui vediamo la prima orbita dello Sputnik 1. Vedete la base di lancio di Tiurata, che si trova vicino al Caspio, nel Kazakistan centrale. Subito dopo il lancio, è ancora notte, vedete, in Europa, lo Sputnik viaggia su tutta la Russia in direzione della Kamchatka, dopodiché poi scenderà giù attraverso l'Oceano Pacifico, passerà al di sopra dello stretto che separa l'Antartide dalla Terra del Fuoco, risalirà nell'Oceano Atlantico in direzione dell'Africa, passerà sopra la Costa d'Avorio e, esattamente dopo 90 minuti, transiterà al di sopra di Mosca. Vedete qui un gruppo di giovani radioamatori russi che si sintonizzano su quelle frequenze famose tra 20 e 40 MHz e ascoltano il famoso bip 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 di questo intervallato a 0,3 secondi ogni bip di questo satellite. È un oggetto estremamente banale, ma provoca un'autentica ondata di panico. Gli americani si svegliano con l'incubo di un satellite artificiale, un oggetto russo in orbita sulle loro teste, che trasmette continuamente un segnale lungo la traiettoria, e quindi anche sugli Stati Uniti. I russi non avevano previsto questo effetto psicologico così forte, in realtà loro volevano solo impressionare favorevolmente l'opinione pubblica del mondo sul fatto che non erano dei rozzi bovari che mangiavano i bambini o mangiavano i preti, insomma erano anche degli scienziati, gente che in fin dei conti faceva della ricerca in orbita, non è che, voglio dire, non solo dominati da forti passioni politiche. Mai si sarebbero immaginati un'ondata di panico negli Stati Uniti, e invece è proprio quello che accadde. Il giorno dopo, una nazione intera cadde nel panico. Gli Stati Uniti si scoprivano vulnerabili nello spazio, non avevano ancora lanciato un satellite, e sapevano che russi erano in grado di farlo, ed era un satellite anche abbastanza pesante, 83 kg. La domanda che avevano tutti gli americani era se al posto del satellite c'era una bomba atomica, adesso aveva una bomba atomica russa che gli orbitava sulla testa. Questa ondata di panico americana, e quindi tutta questa eccitazione provocata dallo Sputnik 1 non prevista nemmeno dal Politburo, spinge il sagace e molto pugnace Nikita Sergeyevich Khrushchev, che è il nuovo capo del Politburo dopo la morte di Stalin, a lanciare un secondo satellite quanto prima possibile. Karamirov, naturalmente, non ha pronto ancora l'Object D, perché mancavano ancora molti mesi per poter lanciare quel grosso satellite che abbiamo visto. Però lui ha condotto tutta una serie di esperienze lanciando dei cani, dei proiettili, dei missili che arrivavano sempre più in alto e recuperandoli il più delle volte con dei paracadute. Allora, a questo punto, Khrushchev fa del pressing su Karamirov, e siamo al 12 ottobre del 57, quindi è passato in grosso modo una decina di giorni al lancio dello Sputnik 1, e visto il clamore che è successo, vorrebbe dare un'altra dimostrazione di forza agli americani. A Khrushchev della scienza non gliene frega niente, lui vuole un risultato solo e esclusivamente politico. Allora, Karamirov fa un'idea: usiamo il satellite di riserva del PS1, cioè il PS2, quello che non è stato lanciato, e mettiamoci un contenitore di quelli che vengono usati per lanciare razzi sonda ad alta quota con i cani, e di lanciarci dentro un cane. Quindi lanciare un essere vivente. Questo avrebbe impressionato ancora di più gli americani, perché gli americani non solo non sono stati in grado ancora di lanciare un satellite, ma non avevano neanche pensato a lanciare un essere vivente nello spazio. Questa cosa è molto grossa, e l'impressionerà ancora di più. Nel frattempo, il 25 ottobre del 1957, le batterie dello Sputnik 1 si esauriscono e lo Sputnik 1 cessa di trasmettere il suo segnale. Improvvisamente si ammutolisce. Era una cosa prevista, le batterie avevano una certa durata, ma il satellite continua a restare in orbita, e già solo per il fatto che è in orbita, molti osservatori astronomici riusciranno a vederlo otticamente, cioè a tracciare il puntino del satellite che si muove nello spazio, e a determinare una serie di parametri fisici anche della Terra semplicemente osservando il satellite e il suo moto. Non per niente è una sfera di alluminio molto molto pulita che era stata concepita per essere, per avere la massima visibilità alla Terra. Ora, a questo punto, i russi decidono di lanciare il satellite PS2, che prende il nome di Sputnik 2. Il satellite PS2 è quello che diremo a Napoli un pezzotto, cioè, ovvero, un patchwork di cose recuperate da programmi diversi. Vi spiego meglio. Khrushchev voleva impressionare gli americani e voleva impressionare gli americani sul fatto che i russi fossero in grado di lanciare delle persone, degli esseri viventi in orbita. E quindi voleva lanciare un essere vivente, naturalmente una persona non era ancora possibile lanciarla perché i russi non avevano ancora maturato quella tecnologia necessaria a riportare giù quello che era stato messo su. Ovvero, qualsiasi cosa avessero messo nello spazio, rientrando nell'atmosfera si sarebbe bruciata e non avevano ancora sviluppato una tecnologia in grado di far sopravvivere quel qualcosa al rientro nell'atmosfera. Quindi la povera bestia che sarebbe stata imbarcata su quel satellite non avrebbe più fatto ritorno. Ma non era questo tanto il punto. Il punto era spaventare gli americani ulteriormente, fargli credere che i russi erano molto vicini ad avere la possibilità di lanciare delle persone in orbita. Questo li avrebbe terrorizzati perché avrebbero cominciato a pensare veramente l'ipotesi che forse i russi gli svolazzavano sulla testa. Il satellite Sputnik 2 è un oggetto rimarchevole, nonostante il fatto sia frutto di un lavoro di puzzle con pezzi recuperati da varie fonti. È un oggetto che innanzitutto è alto 2,85 m, 1,80 m di diametro e pesa una bellezza di 598 kg. Cioè pesa un ordine di grandezza in più rispetto allo Sputnik 1. Lo Sputnik 1 pesava 86 kg, 3, questo ne pesa 600, diciamo una cifra rilevante. È costituito da tre parti distinte. Ci sta un esperimento per misurare i raggi X e la radiazione solare che è stato smontato dal satellite Object Digger in fase di costruzione e montato sopra il satellite Sputnik 2. Poi c'è il backup, quindi l'unità di riserva dello Sputnik 1 con l'apparato radio, quindi con le batterie, la radio, riempito di azoto che è inerte, e giù ci sta questo contenitore cilindrico che ospita il cane, la vittima sacrificale. Il cane non può fare ritorno, i russi lo sanno. Ciò non di meno, il 3 novembre del 1957, i russi, con una mossa assolutamente a sorpresa, tra l'altro i russi non avevano l'abitudine di preannunciare i lanci spaziali, quindi ogni lancio nuovo che facevano era assolutamente imprevisto ed era assolutamente uno shock per gli americani. Alle 3.30 del mattino ora italiana, la cagnetta Laika viene lanciata nello spazio per il suo viaggio senza ritorno. A parte a fare la storia sono i più umili. Questo ci insegna la storia di Laika. Laika era una cagnetta bastardina che era stata presa dagli accappiacani nei vicoli di Mosca, insieme a altre due cagnette, portata al centro spaziale di Kaliningrad, lì ha subito un addestramento abbastanza duro, ed era stata ritenuta idonea, nonostante fosse un cane un po' debole dal punto di vista del cuore, a essere lanciata nello spazio. Viene inserita all'interno del contenitore cilindrico che intravedete alle spalle di Laika e ha un bustino con dei sensori per misurare il battito cardiaco e la pressione e la temperatura. Ha poi un sistema con della gelatina di carne per nutrirla in orbita. Il problema è che il viaggio di Laika è senza ritorno, perché i russi non hanno la tecnologia per farla tornare giù, ma non di meno la lanciano lo stesso. E quindi alle 3.30 del mattino in italiano il razzo R7, in questo caso chiamato 8K71, lascia la sua rampa di lancio e dopo 5 minuti Laika arriva anche lei in orbita, molto provata. Molto provata perché il battito cardiaco è già 3-4 volte sui ritmi normali e la cagnetta è molto affaticata dallo stress del lancio. Immaginate che al lancio, in una traiettoria di quel tipo, si incassano fino a 9-10 G, quindi si pesa 9-10 volte il proprio peso corporeo. In ogni caso, Laika arriva in orbita e tutto il mondo, da un lato, applaude a questo altro nuovo grande trionfo scientifico. I russi hanno dimostrato che un essere vivente è in grado di arrivare almeno vivo in orbita terrestre. Dall'altro, naturalmente, tutti si rendono conto che Laika non potrà più tornare dal suo viaggio. A questo punto i russi iniziano una serie di mistificazioni che si trascinano ancora ai giorni nostri. I russi naturalmente hanno sviluppato un grosso missile intercontinentale, balistico militare. L'hanno anche utilizzato per mandare su due satelliti. Ma naturalmente i russi non rilasciano fotografie di questo razzo, che è un razzo segreto militare. Tutti questi disegni, tutte queste foto che abbiamo ora, le abbiamo ora, dopo 50 anni, non le abbiamo. All'epoca non erano divulgate, i russi non le lasciavano foto, gli americani non avevano la più pallida idea di come fosse fatto il razzo. Però sono molto prodighi di informazioni sui satelliti. Nello Sputnik 1 sono rilasciate immagini, modellini, disegni spaccati, e così anche dello Sputnik 2. Sono oggetti civili, non hanno nessuna valenza militare, quindi possono essere divulgati. In questo caso però cominciamo ad assistere ad una prima mistificazione voluta da parte russi. Cioè, fino adesso i russi hanno semplicemente nascosto la forma del razzo, ma non hanno falsificato niente. Da questo momento in poi, e più precisamente da questa immagine, cominciano a mentire deliberatamente o a far vedere delle cose che non sono vere. Lo scopo è duplice. Da un lato è far spaventare gli americani sul fatto che loro sono molto prossimi al fatto di poter lanciare una persona nello spazio, e non è vero. La seconda è che non vogliono fare vedere il razzo. Questo perché? Perché porta delle conseguenze militari, loro non vogliono che gli americani scoprissero le loro carte. Però ha un risvolto negativo. Nel corso di questi anni nasce una serie di insidiose leggende di cosmonauti russi morti nello spazio, che sono nati proprio in questo momento qua. Perché i russi, facendo credere agli americani che erano molto vicini a lanciare un uomo e nascondendo alcune informazioni fondamentali, hanno dato l'impressione, a causa di una serie di registrazioni che sono state fatte, di cose che non hanno niente a che vedere con dei russi in orbita, che fossero morti degli astronauti russi. E nell'Occidente questa leggenda era molto radicata. Anzi, tutt'oggi ancora, spesso si ribadisce che ci sono stati dei cosmonauti russi morti prima di Yuri Gagarin, che è stato il primo uomo ad andare nello spazio nel 1961. Non è vero, è una balla. E la mistificazione è cominciata proprio in questo periodo. Vedete queste tre immagini? Queste tre immagini rappresentano il satellite PS2, quindi lo Sputnik 2 con Laika a bordo, e il sistema di trasmissione dei dati che faceva il ricercatore a terra, che seguiva tutti i tracciati vitali di Laika. Come lo Sputnik 1, anche il 2 trasmette quasi tutti i dati primari dalle frequenze da 20 a 40 MHz sulle frequenze civili, quindi usate dai radioamatori. In realtà lo Sputnik 2 resta attaccato al corpo centrale del razzo R7 perché deve sfruttare un sistema di trasmissione militare codificato molto segreto che si chiamava TRAL, che sfruttava le frequenze invece dai 6 agli 8 MHz, ed è lì che trapassavano i dati fondamentali del satellite. Il battito cardiaco di Laika, le condizioni biometriche e tutto il resto. Passavano in telemetria, quindi non in radiotrasmissione, ma in telemetria, quindi con un segnale codificato, attraverso un sistema militare, con il razzo che gli era ancora rimasto attaccato. Dato che i russi dicono che il razzo è rimasto attaccato alla capsula, non possono fare vedere il razzo vero, ovviamente. Allora si spiegano queste due immagini. Questa qui è quella che è stata rilasciata nel 1957, che fa vedere correttamente il satellite Sputnik 2 in tutte le sue parti, ed è esattamente come quello che hanno lanciato, e fa vedere il razzo, lo spaccato del razzo di resti in orbita, che è un razzo di fantasia. Non esiste questo. E questo è quello che è veramente andato in orbita, e questo è un fotomontaggio che ho fatto io utilizzando un disegno dell'R7. Quindi, come vedete, una serie di mistificazioni che sono nate per delle ragioni militari si sono poi protratte nel corso degli anni. Poi, con il avvento dei voli abitati, il lancio di Gagarin, queste mistificazioni assurgeranno a una vera e propria scienza, perché naturalmente la capsula di Gagarin è anche un satellite spia, quindi i russi non vogliono far vedere né il razzo né la capsula. Immaginatevi un po' che cosa esce fuori in quel periodo. Però torniamo un attimo su Laika. Laika, in realtà, girano un sacco di storie sulla sua morte. Dicono che finì l'aria e la cagnetta morì asfissiata dopo una settimana dal lancio. Alcuni, i russi sostennero che dopo 2 settimane dal lancio le fu data una dose di gas letale, così, come atto pietoso per dare una morte dolce, e prima del rientro nell'atmosfera. In realtà la storia di Laika è ancora più triste. Laika muore da 4 a 7 ore dopo il suo ingresso in orbita. Muore perché i russi naturalmente hanno fatto le cose di fretta, e a fare le cose di fretta non viene mai niente veramente bene. Il contenitore che avevano preso dai razzi sonda non era proprio progettato per andare nello spazio. Il sistema di condizionamento interno salta praticamente subito dopo il lancio, e quindi la cagnetta viene esposta a temperature che andavano dagli 80 gradi ai meno 30. Ogni orbita. Questi sbalzi continui hanno provocato una aritmia cardiaca molto, più, molto forte, sempre più forte, fino a quando è morta di infarto appena 7 ore dopo il lancio. I russi in realtà non lo dissero, dissero che Laika continuava a vivere e stava bene, e lo mantennero questa bugia ancora per una decina di giorni, ma la verità, che poi è stata rivelata dai russi molto recentemente, nel 2000, è che in realtà questa sfortunata cagnetta, che resta, il cui ricordo resta per sempre, perché è stato il primo essere vivente ad andare in orbita, in realtà è morta appena 7 ore dopo il suo lancio. Ma tanto però è servito, perché ha dimostrato che veramente un essere umano poteva volare nello spazio. Il 6 dicembre del 1957 è una data molto importante per gli americani, perché cercano di recuperare parte del terreno perduto così miseramente con i russi. In realtà gli americani partono con il piede sbagliato. Dopo un secondo e mezzo dal lancio del loro razzo Vanguard, che trasporta un satellite che si chiama TP3, il razzo si spegne, si siede sul sedere e scoppia. Tutto in televisione, in diretta. I titoli dei giornali del giorno dopo pubblicavano Kaputnik, perché avevano unito la parola Kaput tedesco a Sputnik russo. Insomma, una figura veramente pietosa. La figura pietosa ha radici antiche, in realtà. Perché, come abbiamo visto, le tre armi, che diciamo su quattro armi che hanno gli americani, quindi l'aeronautica, la marina, i marines e l'esercito, tre armi concorrenti volevano fare un satellite artificiale. In realtà gli unici che veramente erano qualificati a farlo erano l'esercito degli Stati Uniti, perché abbiamo visto che avevano ereditato, tra virgolette, gli scienziati tedeschi di Peenemünde, che erano in grado di costruire un razzo per andare in orbita. Anzi, von Braun nel 1956 ha proposto un progetto Orbiter con un razzo Redstone modificato, che era un discendente della U2 della Seconda Guerra Mondiale, che avrebbe potuto lanciare un satellite di una decina di piedi peso in orbita, e un lancio, se fosse stato fatto in una certa maniera, avrebbe portato ad avere un oggetto in orbita già nel 1956. Eisenhower disse non se ne parla proprio, e quindi il team dell'esercito fu bloccato da motivi politici. In realtà la lotta velocissima tra l'aeronautica militare degli Stati Uniti e la marina degli Stati Uniti per chi metteva in orbita il satellite fu vinta dalla marina degli Stati Uniti nel 1955, che si imbarcò in un programma di ricerca civile, peraltro, e realizzò un razzo, che non era militare, ma un razzo progettato appositamente, il razzo Vanguard e il satellite omonimo. È già di per sé strano che un ente militare persegua un programma civile, più strano di un ente civile che persegue un programma militare. Cioè, è un'assurdità, e infatti questa assurdità ha provocato quell'esplosione. Oltre il danno, la beffa, perché il satellite è sopravvissuto allo scoppio. Quello che vedete qua è proprio il TP3 che dovesse essere lanciato quel giorno, che attualmente è appeso al tetto del Smithsonian Museum di Washington. Ed è proprio lui quello che sta in cima su quel razzo là. Quindi gli americani, oltre il danno alla beffa, hanno fatto una brutta figura davanti a tutto il mondo, in diretta, e peraltro il satellite è pure sopravvissuto. Il 4 gennaio del 1958 si conclude l'epopea dello Sputnik 1. Abbiamo visto che già a novembre aveva cessato, 15 novembre aveva cessato i segnali. Il satellite pian piano, girando intorno alla Terra, comincia a scendere sempre di più, sempre di più, sempre di più, fin quando il 24 gennaio del 1958 rientra nell'atmosfera e si brucia durante il rientro, lasciando questa scia di fuoco e facendo un fiero rientro come una stella cadente nell'atmosfera terrestre. Quindi si chiude di fatto la storia dello Sputnik 1, ma non si chiude la nostra storia che va avanti. E già, perché il 1 febbraio del 1958 gli americani finalmente riescono a lanciare un satellite artificiale, ed è un satellite che è nato veramente in 5 minuti, come si suol dire, nel senso che, vista la figuraccia che la marina degli Stati Uniti aveva fatto precedentemente, Eisenhower decide di malavoglia di dar credito a quegli scienziati tedeschi che erano, diciamo, impiegati dall'esercito americano a non far niente, ad utilizzare un razzo Redstone, che è la discendente della V1, accoppiato a un satellite che è stato progettato dal Jet Propulsion Laboratory, che voi tutti conoscete perché è quello che lancia le sonde su Marte, le sonde su Mercurio, su Venere, e si occupa di tutti i voli spaziali automatici americani. E questo satellite viene poi, tra l'altro, caso strano nel destino, proprio progettato da quel James Van Allen che aveva avuto l'idea 7 anni prima di fare l'anno geofisico internazionale. Il satellite si chiama Explorer 1, è un oggetto lungo 2 metri, più o meno così, largo 15 cm e peso di circa 14 kg. Allora, pensate un poco, lo Sputnik 2 pesava 598 kg, gli americani potevano lanciare in orbita solo qualcosa che pesava 15 kg. Cioè, guardate quant'era il divario tecnologico tra gli americani e i russi nel campo dei missili di lanciatori. In ogni caso, il satellite Explorer 1 riscatta in parte l'onore americano perché fa una scoperta molto molto importante. A bordo, tra le varie cose, un contatore Geiger miniaturizzato che, passando negli strati alti, diciamo, in orbita molto alta, molto ellittica, scopre che ci sono delle fasce che stanno intorno alla Terra, fasce di radiazioni che prendono il nome di fasce di Van Allen, proprio dallo scienziato che aveva messo a bordo del satellite lo strumento. E queste fasce di Van Allen sono tuttora studiate, sono molto importanti perché servono a deviare gran parte delle particelle che il nostro Sole spara quotidianamente sulla Terra e fare in modo che non arrivino esattamente con la stessa potenza sulla superficie del nostro pianeta. E quindi, diciamo, si riscattano in qualche modo con un grosso risultato scientifico delle figuracce che finora avevano collezionato. A questo punto i russi però sono pronti a lanciare il loro vero satellite, il famoso Object D. E vediamo che è un oggetto assolutamente rilevante. È alto 3,57 m, incluse le antenne, ha 1,80 m di diametro e pesa la bellezza di 1327 kg. Quindi siamo a decine di ordini di grandezza rispetto alle capacità di lancio degli americani. Ancora una volta a fare il lavoro è sempre il razzo R7, che in questo caso si chiama 8A91D1, proprio per il nome del satellite. E questo satellite è un oggetto molto complesso, è dotato di tutta una serie di piccoli esperimenti di fisica che servono a studiare l'ambiente circumterrestre, quindi lo spazio che si trova intorno alla Terra. La cosa interessante è che è alimentato in parte da batterie e in parte da pannelli solari, quindi il primo satellite al mondo a utilizzare l'energia solare per alimentare gli esperimenti. E i russi fanno un primo tentativo il 27 aprile del 1958, però questo tentativo si conclude con un fallimento. È il primo fallimento che i russi registrano in questo campo. Il primo Object D1, dopo 88 secondi dal lancio, una serie di oscillazioni indotte nello stadio centrale del razzo R7 sono talmente forti da far scoppiare il propellente ospitato del razzo e il missile scoppia in volo, spaccandosi in mille pezzi e distruggendo il satellite. I russi però non si danno per vinti e hanno soprattutto un backup, perché chiaramente all'epoca i satelliti, l'incertezza della costruzione di un satellite era tale che si costruivano automaticamente più unità dello stesso satellite. Oggi è impensabile, perché il costo dei satelliti, soprattutto di certi satelliti scientifici, è talmente grande che non si può pensare di farne due unità, perché i costi sarebbero incompatibili con quelli che i portafogli delle agenzie spaziali hanno. All'epoca si faceva, e quindi finalmente alle 8:12 ora italiana del 15 maggio del 1958 il razzo R7 decolla dalla sua rampa di lancio e dopo 5 minuti scaramenta in orbita questo mostro di 1300 kg, il quale farà una serie di ricerche molto importanti, ma non scoprirà le fasce di Van Allen, o meglio, non rileverà le fasce Van Allen, che erano già state scoperte da Explorer 1, a causa di un guasto che colpisce il registratore di volo subito dopo il lancio. E quindi i russi erano in grado di captare i segnali del satellite solo quando passava sopra l'Unione Sovietica e andavano persi tutti i dati che erano stati registrati quando il satellite sorvolava le altre parti del mondo. La nostra storia giunge alla fine, e sì, tutte le storie ha un inizio e una fine. La fine della nostra storia in realtà avviene il 29 luglio del 1958 e non avviene in Unione Sovietica come potremmo pensare. Ebbene, i russi lanceranno altre sonde, lanceranno le sonde addirittura verso la Luna anche in quell'anno. Alcune di queste sonde successivamente riusciranno pure a fotografare la faccia nascosta, ma non è questo quello che ci interessa adesso. Adesso ci preme vedere che la nostra fine, la nostra storia si conclude con la nascita di una cosa molto importante. Il presidente Eisenhower, a malincuore, perché lui è un ex militare, combattuto la seconda guerra mondiale contro i tedeschi, è stato responsabile dello sbarco in Normandia, decide di dare un taglio con questa storia dei militari che fanno i programmi di ricerca spaziale civili, perché si è reso conto che non è molto vincente rispetto a quello che erano in grado di fare i russi. Così decide di fondare un'agenzia e nasce il 29 luglio 1958 la NASA. Tutti quanti, almeno per sentito dire, conoscete. NASA è un acronimo, cioè un'unione di sigle che sta per National Administration for Aeronautics and Space Administration. in realtà vuol dire l'amministrazione nazionale per l'aeronautica e lo spazio. Quindi l'esercito, la marina e l'aeronautica si levano da mezzo nel campo della ricerca spaziale civile, ma rimangono bene attive per quella militare, e un ente precedentemente esistente, che è il NACA, che si occupa di effettuare gli studi nel campo aeronautico, diviene la NASA. L'effetto dello Sputnik 1, lanciato il 4 ottobre del 1957, è che il 21 luglio del 1969, quindi 12 anni più tardi, Neil Armstrong tocca il suolo lunare. E voi dite, che c'entra il lancio dello Sputnik 1 con la discesa dell'uomo sulla Luna? C'entra, perché con quell'evento i russi hanno dato via inconsapevolmente a una gara tra russi e americani a chi faceva meglio le cose nello spazio. Quindi l'equilibrio del terrore aveva spostato la competizione militare tra russi e americani, facendola diventare una competizione civile in campo spaziale. Nel 1961 il presidente Kennedy fece un discorso alla nazione americana, avvilita dai continui successi dei russi, nei quali spinse l'obiettivo sempre più lontano fino a fissarlo alla Luna, e disse in questo discorso che entro un decennio, quindi entro il 1970, gli americani sarebbero arrivati sulla Luna. E quindi nel 1969 la NASA, questo ente che è nato praticamente in risposta ai primi lanci, i primi tre lanci dei primi tre Sputnik russi, sarà in grado di far scendere l'uomo sulla Luna. Quindi, come vedete, un evento accaduto in un dato momento storico a volte può portare delle conseguenze incredibili. In questo caso, una piccola sfera di metallo che ha lanciato un bip intorno alla Terra e non ha fatto nient'altro, 12 anni più tardi ha portato l'uomo sulla Luna. Con questo vi ringrazio, abbiamo finito la nostra presentazione.
Ritorniamo alla conduzione dalla base di lancio di Astronauticast per parlare del calendario del mese. In questo calendario è un pochino esteso perché copriremo la parte di ottobre e poi più o meno fino alla fine di novembre, visto che, se ricordate bene, il 17 del mese di novembre abbiamo l'Astronauticon 2. Non so esattamente quando io e Michael potremo rimetterci dietro i microfoni, anche perché di sicuro, se non si realizzerà uno speciale sulla presenza di Guidoni e sulla convention di Forum Astronautico, ci saranno dei ritardi per il prossimo numero, di cui vi chiedo scusa già da ora, e quindi cerchiamo di sopperire arrivando a coprire l'intero mese novembrino. Allora, partiamo da ottobre, visto che stiamo registrando il giorno 12, saltiamo dritti dritti al 15, dove abbiamo il 10° anniversario del lancio della sonda Cassini, che sta orbitando ancora in questo momento nel sistema di Saturno e dei suoi satelliti. Il 17 ottobre cito il lancio del GPS-2 a bordo di un Delta-2 dal Kennedy Space Center, niente di importante, se non che spero veramente che non sia l'unico lancio al quale io e gli altri amici del forum riusciremo ad assistere, non dico altro. Eh sì. Il 18 ottobre abbiamo il 40° anniversario di Venera 4, sonda sovietica che ha atterrato su Venere. E il 19 ottobre, sempre il 40° anniversario, questa volta di una sonda americana, il Mariner 5, che ha compiuto il suo flyby di Venere. Il 23 di ottobre dovremmo avere il lancio di STS-120, lo Space Shuttle Discovery, che porta in orbita il nodo 2, ribattezzato Harmony, nella missione 10A di completamento della ISS.
Nel caso lo mandassero, io farei un accordino con l'agenzia di viaggi, magari vi cambiano il biglietto in uno per Lourdes.
Cacchio, e l'idea è molto buona, aspetta che devo togliere le mani un attimo, ecco, sì, va bene. Torniamo dove eravamo, il 26 di ottobre, un'ultima notizia, un lancio di un CZ3A cinese con al bordo il satellite Chang'e 1. Eccoti novembre, Michael.
Novembre, allora, il primo evento degno di nota sarà il 3 di novembre con un lancio del Delta 4 in versione Heavy. Poi abbiamo due anniversari, il 3 e il 7. Il 3 di novembre è il 50° anniversario del lancio di Sputnik 2 con a bordo la cagnetta Laika. Se Sputnik 1 è l'inizio dell'era spaziale, Sputnik 2 è l'inizio dell'era degli esseri viventi nello spazio, insomma.
Esatto.
Poi abbiamo il 7 di novembre, come dicevo, il 40° anniversario del lancio di Surveyor 6, una sonda lunare sulla Luna, appunto, essendo una sonda lunare americana.
Ah?
Insomma. un lancio.
Vai, scusami.
Un lancio di Ariane 5 il 9 di novembre con a bordo satellite Skynet 5B e Star One C1B, doppio lancio. Il 40° anniversario del primo lancio del Saturno 5, la missione Apollo 4. Poi il secondo flyby della Terra da parte di Rosetta, la missione dell'ESA volta alla...
Alla
cometa di cui mi rifiuto di leggere il nome.
Churyumov-Gerasimenko. Sono due giorni che me lo ripeto davanti allo specchio, quindi faccio il figo per quello, vai, scusami.
Questo avverrà il 13 novembre, questo flyby. Il 19 di novembre la sonda Cassini effettuerà l'ennesimo flyby di Titano. Poi il 23 novembre avremo il 30° anniversario, è il mese degli anniversari di novembre, 30° anniversario del lancio di Meteosat 1, che è stato il primo satellite dell'ESA. E poi il 29 di novembre, per concludere, il 40° anniversario del primo lancio australiano. Well done, mate!
Il nome del satellite è Resat 1. Yeah. Bene, con questo chiudiamo la rubrica del calendario e vi diamo appuntamento, come abbiamo detto, al numero di novembre per altre notizie.
Sì, pronto? Salve, è l'agenzia Viaggi. La chiamo per il viaggio per gli Stati Uniti. C'è qualche problema?
Ho già capito, ma siete sempre voi a scocciare con questo podcast a queste ore.
Perché stavi mangiando per caso?
No, ho finito, ma mi avete disturbato.
Porta pazienza, dai, che poi ce ne andiamo in vacanza 15 giorni. Okay.
Ecco, mi controllerò con quello.
Questi dispiaceri ci riscordiamo tutti. Andiamo a vedere il lancio del GPS il 17, quindi poi fatto quello possiamo tornare a casa. C'è il lancio di un GPS, l'abbiamo detto poco fa nella rubrica delle news.
Sì, esatto.
Poi ci interessa altro, però... giusto? Sei, sì, sei d'accordo? Esatto. Bravo.
E vabbè, visto che mi elargite sempre una congrua cifra, vi dirò quello, anche questo numero, come andrà il cielo.
Stavolta paghi te, Michael, però.
Ho lasciato il bancomat a casa.
Ecco, sì, sai cosa? Fallo aggiungere nella tua sottoscrizione.
Okay. Giusto.
I soggetti più interessanti di questo periodo sono sicuramente Marte, Venere e Urano. Marte si sta piano piano avvicinando all'opposizione, ovvero al massimo avvicinamento con la Terra, che avverrà il prossimo dicembre. Già ora però la magnitudine del pianeta è negativa e le sue dimensioni cresceranno sempre più, fino a raggiungere i 15,7 secondi d'arco il giorno di Natale. Che onestamente non sono molti rispetto ai 25 raggiunti nelle precedenti opposizioni, ma si sa, bisogna accontentarsi, e si dice che si debba prendere quello che viene dal cielo, no?
Sì.
Per osservarlo bisogna quindi alzarsi la mattina presto, ora in cui è più alto e visibile in cielo verso sud. Venere sarà anch'esso visibile a est alla mattina e splenderà con magnitudine che passerà nell'arco del mese da -5,5 a -5,2. E l'ultimo pianeta osservabile, seppur con difficoltà vista la sua bassa luminosità, è Urano, che sarà visibile in prima serata sotto i cieli non troppo inquinati. Volevo poi accennare qualche cosa riguardo ad un evento che si svolgerà nella notte fra il 27 e il 28 ottobre, notte che probabilmente passerò in aereo insieme al nostro admin a rimpiangere la fine di una bella vacanza in Florida. Lascio quindi a voi la possibilità di godere dello spettacolo che verrà dalla Luna, quasi piena, che transiterà sulle Pleiadi. Il fenomeno avverrà fra mezzanotte e le 2 e sarà senz'altro un'ottima occasione per scattare qualche foto particolare, essendo le condizioni di osservazione quasi perfette, con un'altezza di oltre 70 gradi sull'orizzonte. Un ultimo consueto appuntamento con la stazione spaziale, che nelle prossime settimane sarà visibile con comodi passaggi serali fino all'ultima settimana del mese, e riprenderanno poi alla mattina della seconda settimana di novembre. Controllate anche la visibilità dello shuttle con a bordo l'italiano Paolo Nespoli durante la missione, che dovrebbe partire il 23 ottobre, speriamo, se tutto va bene, e concludersi il 6 novembre. Per ora non ci sono ancora previsioni, ma magari all'inizio o alla fine della missione ci sarà qualche occasione osservativa. Era questa l'ultima proposta osservativa, non mi resta che salutarvi e augurarvi un risentirci al prossimo numero. Ciao a tutti!
Ciao, oh, ma visto che bravo, cioè noi abbiamo fatto 2 ore e mezzo di tagli per arrivare ad avere un podcast decente e qui è buona la prima.
Io c'è l'aumento per la riduzione dell'aumento del budget, eh?
Ah, bene, discutiamo di persona, visto che siamo in camera insieme, stai attento.
Ecco, va bene, allora i dati per l'assegno li avete già, siamo a posto.
Ok, grazie mille Alberto, alla prossima.
Grazie. Ciao a voi.
Bene amici, abbiamo chiuso anche con questo numero e io e Michael vi salutiamo e vi diamo appuntamento ad Astronauticast 7 in data da destinarsi, maggior uguale al 17 di novembre.
Molto bene, allora i miei saluti sono verso gli ascoltatori e verso la combriccola che partirà alla volta del KSC. Io vi farò da Capcom qua e potete contare su di me per qualsiasi informazione.
Va bene, allora stasera faccio la cerimonia quella con la spada, ti nomino vice admin e poi ti lascio le chiavi di casa, ok?
Perfetto. Ciao a tutti, alla prossima.
Ciao a tutti.